Dirò qualcosa di simile a quello che ha detto Colombo, però da un altro punto di vista che lo rende un parecchio diverso. Volevo raccontarvi una storia di Hanukkah un po' strana, un po' vista dall'altra parte, non dall'altra parte nel senso dei greci, ma dall'altra parte nel senso di vista un po' più avanti nel tempo. La storia di Hanukkah ha questa particolarità. La particolarità è che noi parliamo di Hanukkah come se tutto quanto durasse un anno o due. In realtà questa storia è una lunghissima storia. È una storia che comincia più o meno nel 330 con la conquista di Alessandro Magno e che finisce con la conquista romana. Siamo davanti a tre secoli di storia, più o meno, siamo davanti a una cosa del genere. Quindi un periodo enorme, enormemente lungo. Bene, io volevo raccontarvi una storia che si riferisce a qualcosa che avviene dopo, che avviene dopo Hanukkah, che avviene durante il regno Asmoneo, perché noi a Hanukkah ricordiamo la creazione di un regno, anche se veramente non lo ricordiamo, scusatemi, non lo ricordiamo, noi ricordiamo una vittoria. La vittoria militare, ripeto, vittoria militare, vabbè, così c'è scritto. Si parla di una vittoria militare, possiamo interpretarla come vogliamo, una vittoria militare, è ovvio che non è solo una vittoria militare. Quello che però non viene ricordato è che questa vittoria militare ha un seguito. Questa vittoria militare ha il seguito della creazione di un regno, che è il regno dei Hashmonaim. Ora, questa storia non viene ricordata perché secondo Rabbi Moshe Ben Nachman c'è una censura interna. C'è una censura interna su Hanukkah. Hanukkah di Hanukkah non viene ricordato tutto. Hanukkah di Hanukkah si parla molto poco nelle fonti ebraiche. Si parla molto poco. Tutti citiamo lo stesso brano di Talmud. Perché tutti citiamo quello stesso brano? Perché c'è solo quello. E quindi non abbiamo altro da citare. Questo è il problema. No. Devo riuscire a fare senza. Se no veramente non c'è. No? Va bene, scusate. Allora, noi tutti citiamo lo stesso brano, perché in realtà è tutto quello che c'è. Nella storia successiva non si parla, sicuramente non si parla a proposito di Hanukkah. Sicuramente non si parla a proposito di Hanukkah. Scusate, provo a farmi sentire veramente. Sicuramente non si parla a proposito di Hanukkah. Comunque se ne parla poco. Perché? Perché? No, per favore, io veramente non ce la faccio. Lasciamo perdere, veramente. Ho capito, sì, però se poi sento le cose. Va bene. Allora, continuo. Uno, preferisco urlare. Allora, devo riprendere il filo. Ok, se ne parla poco. Perché se ne parla poco? Perché non è andata a finire bene. Ma attenzione, non è che non è andata a finire bene. Ci sono molti problemi in questa storia successiva. Nella nostra storia successiva di Hanukkah i problemi sono tanti. Io voglio raccontarvi qualche cosa di questa storia successiva e spiegarvi cosa c'entra tutto questo con Hanukkah. La storia successiva, faccio una piccolissima premessa storica. L'arrivo dei Romani in Eretz Israel e la successiva conquista romana ha origine in varie cose, in realtà ha origine già dall'inizio della storia di Hanukkah, già all'inizio cominciano a entrare i Romani, ma a un certo punto entrano in maniera pesante. Entrano grazie a una lotta interna. A una lotta interna che è la lotta fra i due figli di Shlomzion Amalka. Non so se si traduce Shlomzion Amalka. Okay. Shlomzion Amalka è la moglie di un re non noto per essere particolarmente santo, che è Yannai Amelech, Alexander Yannai. Gli succede Shlomzion Amalka, che invece è un'ottima regina. Tra l'altro una regina nella storia successiva di Amalka. Alla morte di Shlomzion Amalka deve succedere un figlio, se non che di figli ne ha due, che si chiamano Aristobulo e Ircano. Questi due figli sono in lotta fra loro e nella lotta coinvolgono altre persone, altri popoli, altre nazioni, nazioni vicine e nazioni lontane. Alla fine verranno coinvolti i romani e da lì cominceranno i guai e comincerà sostanzialmente la conquista, comincerà sostanzialmente tutto ciò che porta poi alla distruzione del tempio. Bene, perché racconto questa storia? Non tanto per raccontare la storia di Aristobulo Ircano, quanto per raccontare la storia di un personaggio. Un personaggio che apparentemente non c'entra niente con Hanukkah. Il personaggio si chiama Honia Mergel. Honia Mergel è un personaggio leggendario del Midrash. Chi è Honia Mergel? Honia Mergel è il personaggio di cui si parla nel Talmud, nel trattato di Tanit, e se ne parla in questo modo. Succede che c'è un problema di piogge, non scende la pioggia. È un problema drammatico in Israele quando non scende la pioggia. A un certo punto si chiede a Honia Mergel, che è considerato un santo sostanzialmente, un grande tzaddik, un grande giusto, si chiede a Honia Mergel di pregare per la pioggia. Honia Mergel prega per la pioggia, la pioggia non arriva. A questo punto Honia Mergel fa una cosa, prende un cerchio, e questo si chiama Mergel, quello che fa i cerchi. Honia Mergel fa un cerchio, si mette al centro del cerchio, prega Dio e gli dice: io non mi muovo di qua finché non arriva la pioggia. Tu devi mandare la pioggia. E a un certo punto comincia ad arrivare la pioggia, arrivano un po' di gocce di pioggia. Honia Mergel dice: no, non mi piace, non va bene, voglio pioggia vera, non gocce. Arriva un temporale, ho detto neanche questo mi va bene, con calma. E quindi alla fine Honia Mergel riceve la pioggia che vuole. Il capo del Sanedrin di allora si chiamava Shimon ben Shetach. Shimon ben Shetach dice a Honia Mergel: se tu non fossi Honia Mergel ti avrei scomunicato. Come ti permetti di rivolgerti a Dio in questo modo? Come ti permetti di rivolgerti a Dio in questo modo? Però visto che sei Honia Mergel e che Dio ti tratta come un figlio che fa i capricci, beh, non ci posso fare niente, è un problema fra te e Kadosh Baruch Hu, non so cosa farci, hai un rapporto tale con Dio che io non posso entrarci, sono problemi tuoi, io non riesco a entrarci. Il tuo rapporto con Dio è tale che io non riesco a entrarci, io, capo del Sanedrin, non riesco a entrarci. E questo è il personaggio. Bene, di questo personaggio si raccontano due storie in due punti diversi. Una storia viene raccontata nel Talmud, e una storia viene raccontata da Giuseppe Flavio. Però attenzione, Giuseppe Flavio racconta questa storia, però la storia poi viene ripresa nelle fonti ebraiche, viene ripresa per esempio dal Marsha, che è uno dei più importanti commentatori del Talmud. Quindi è una storia considerata autentica dalle fonti tradizionali. Bene, qual è la storia? Tanto di mettere insieme le due storie, Giuseppe Flavio e la storia del Talmud. La storia del Talmud è una storia famosissima, incomprensibile, difficile da condizionare a comprendere. La storia del Talmud racconta che Honia Mergel si addormenta e dorme per 70 anni. Per 70 anni, oh mia merda, dorme. Non sappiamo cos'è, non so che cos'è da un punto di vista medico, comunque per 70 anni dorme. Ronia Mergel dorme per 70 anni e a un certo punto si sveglia in un altro mondo, si sveglia in un mondo che non è più il suo, si sveglia in un altro mondo. Si sveglia in questo mondo, va in giro, incontra la sua famiglia. La storia, in questa storia ci sono molti particolari molto importanti, molto interessanti, che però non tratto, mi dispiace, sto un po' distruggendo la storia perché contiene molto, però sto saltando volutamente alcune cose. Va a un certo punto a cercare la sua famiglia. La sua famiglia ovviamente non lo riconosce, chiede di suo figlio, gli dicono che suo figlio è morto, però c'è il nipote. E dice: io sono Ronia Mergel. E questi non li credo, non lo riconosco, non li credo. A un certo punto va al Beit HaMidrash, va dove si studia Torah, e dove si studia Torah parlano continuamente di lui. Questo era stato insegnato da Ronia Mergel, Lui interviene nello studio, comincia a spiegare delle cose, spiega una serie di cose che non avevano capito, poi a un certo punto fa la rivelazione: sono Ronia Mergel, non sono figlio di nessuno, non ci credo, continuano a non crederci. Però attenzione, qui il Midrash dice una cosa diversa. Il Midrash a un certo punto dice: il problema di Ronia Mergel non è che non l'abbiano riconosciuto, il suo problema non è questo, il suo problema è che nota una cosa, nota che non c'è kavod, non c'è rispetto. Attenzione, non dice che è sconvolto per non essere stato riconosciuto, ma nota che non c'è rispetto, non c'è rispetto. Bene, a questo punto Ronia Mergel chiede pietà a Dio e gli chiede di morire, bene. Quando chiede di morire, a questo punto non sappiamo cosa è successo. Quello che racconta il Talmud è questo, che Ronia Mergel chiede di morire. A questo punto c'è la storia raccontata da Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio racconta questa storia. Ronia Mergel vive, dopo i 70 anni di sonno, ai tempi di Aristobulo Ericano, di questi due fratelli che lottano ferocemente fra loro per il potere. A un certo punto Aristobulo viene sconfitto, Ircano viene sconfitto. Scusate, io li confondo, mi dispiace, non mi ricordo più se Aristobulo o Ircano. Ok, credo che sia Ircano che viene sconfitto e si... qualcuno lo sa? E si rifugia a Gerusalemme, si rifugia nel Beit HaMikdash. Gli unici che lo sostengono sono i Kohanim di Gerusalemme, neanche il popolo, che passano dalla parte del vincitore sostanzialmente. Ci sono queste persone che stanno dentro il Beit HaMikdash, quindi che ormai sono i ribelli, e i vincitori, quelli che stanno assediando, chiamano Ronia Mergel e gli chiedono, questo potentissimo uomo di Tefillà, gli chiedono di pregare per la sconfitta dei loro nemici. Ronia si rifiuta di pregare. Questi insistono, anche in maniera violenta, perché lui preghi. E a questo punto lui fa una preghiera, e la preghiera che fa è non ascoltare le preghiere di nessuno di loro. Non ascoltare le preghiere né degli uni né degli altri. Ti chiedo di non ascoltare le loro preghiere. È una terribile preghiera. Noi preghiamo perché vengono ascoltate le preghiere. Io ti chiedo di non ascoltare le preghiere. Ronia Mergel viene ucciso. Questo è quello che racconta Giuseppe Flavio quando fa questa tefillà. Viene ucciso. E così muore Ronia Mergel. Bene, perché ho raccontato questa storia? Storia legata a Hanukkah, legata ai Hashmonaim. Stiamo parlando di Re Hashmonaim. Ed è legata a come finisce questa storia, purtroppo. Scusate, non stavo raccontando una storia, stavo raccontando una storia triste, mi rendo conto di raccontare una storia triste in un momento di festa, però credo che sia ogni tanto necessario andare un po' avanti in questa storia. Io voglio dire questo: la storia di Hanukkah è una storia straordinariamente importante, veramente straordinariamente importante. Io credo che nessuna storia come quella di Hanukkah sia una storia che ci riguarda oggi in maniera totalmente evidente, e non credo che sinceramente abbiamo bisogno di spiegazioni per dire che ci riguarda. Credo che veramente è una di quelle storie di cui non abbiamo bisogno che qualcuno ce lo spieghi, lo capiamo da soli che ci riguarda. Ognuno può avere, può interpretare in maniera diversa, ma ognuno sa che questa storia ci riguarda. E io credo che se siamo qui lo dobbiamo a Hanukkah. Io sono assolutamente certo che se siamo qui lo dobbiamo al fatto che ci sono state delle persone che si sono ribellati contro una cultura egemone che stava schiacciando la cultura ebraica. Non parlo soltanto di persecuzione, parlo di una cultura che aveva avuto il sopravvento totale. La cultura ebraica era diventata una cultura irrilevante. Questo è il motivo fondamentale della rivolta. Quindi noi dobbiamo molto ai Hashmonaim, dobbiamo veramente moltissimo ai Hashmonaim, però i nostri maestri, la tradizione ebraica, questo è quello che dice Ramban, ha un conto in sospeso con i Hashmonaim, e per questo motivo ne parla molto poco. Qual è il conto in sospeso con i Hashmonaim? Secondo la tradizione rabbinica, i Hashmonaim hanno usurpato un potere. Hanno usurpato un potere. Qual è il potere usurpato? Il potere usurpato è quello del regno. Del regno, della monarchia. I Hashmonaim cosa fanno dopo la vittoria? Diventano i re. Questo è quello che succede con i Hashmonaim. Il piccolo problemino è che i Hashmonaim non potevano diventare re. Perché? Perché sono Kohanim. Perché i Hashmonaim dovevano essere Kohanim, dovevano svolgere la funzione dei Kohanim. Non spettava a loro diventare re. I re sono la tribù di Yehudà. I Kohanim non devono essere re. I Kohanim devono essere Kohanim. Quello che succede fra i Hashmonaim è che a volte le due funzioni si sovrappongono addirittura. La funzione di Kohen Gadol e la funzione di re, che devono essere assolutamente separate. I Hashmonaim prendono il potere dei re. E da qui cominciano i guai. Nel momento in cui i Hashmonaim prendono su di sé il regno, in quel momento cominciano i guai. Perché cominciano i guai? E qui voglio riprendere quello che ha detto Rav Colombo prima. Perché cominciano i guai? Allora, Honia Me'agel chiede di morire perché vede che in quel momento non c'è Kavod. Bene, che cos'è Kavod? Cosa vuol dire avere rispetto per gli altri? Avere rispetto per gli altri significa capire che ogni membro del popolo ebraico ha una funzione da svolgere. Questo è il rispetto. Il rispetto non è semplicemente dirgli buongiorno e buonasera, non è neanche non insultarlo, e anche questo è forse chiaro, e anche questo, ma questo è più buona educazione che il rispetto, è più norme di civiltà che il rispetto. Il rispetto è qualcosa di molto più profondo. Il rispetto significa dire: tu hai questa funzione e questa funzione la puoi svolgere tu e non la posso svolgere io. Okay? Questo è il rispetto. Cosa succede a Hanukkah? Hanukkah succede che questa divisione di funzione, che è molto precisa all'interno del popolo ebraico, quello che diceva Midrash che raccontava a Colombo, Midrash fondamentale: ogni tribù ha la sua funzione, ogni tribù ha la sua mechizza, ogni tribù è divisa dall'altra perché ogni tribù ha un suo compito nel mondo, ha un suo compito all'interno del popolo ebraico. Succede la stessa cosa non solo al Monte Sinai, succede la stessa cosa secondo Chachamim quando passano il mare. Non lo passano insieme, lo passano ognuno la sua strada. Questo è Am Israel. In questo modo si forma il popolo ebraico, in questo modo si crea il popolo ebraico, attraverso le funzioni di ognuno. Cosa succede con Hanukkah? Con Hanukkah succede che tutto questo si mescola. Perché si mescola? Non per colpa dei Hasmonei. Si mescola perché non c'è alternativa. I Hasmonei devono prendere un'iniziativa che non spetta a loro. La guerra la mettono in piedi contro voglia. Non è che vogliono mettere in piedi la guerra, non spetta ai Kohanim mettere in piedi una guerra. È chiaro che non spetta ai Kohanim. Però c'è un passo del Pirkei Avot che dice: Minkom Shen Ish Ishtadeli Otish. Nel momento in cui non c'è un uomo, tenta di essere tu l'uomo. Non è possibile, non c'è nessuno che lo fa, lo faccio. Se non c'è nessuno che lo fa, anche se non sono la persona che lo deve fare, lo faccio io. Questa è la situazione di emergenza di Hanukkah. E quindi i Hasmonei fanno una cosa assolutamente meritevole. Cosa dovevano avere il coraggio di fare? Una cosa molto difficile da fare per chiunque. Una volta ottenuta la vittoria, tirarsi indietro. Questo è quello che dovevano fare. Non era il momento. In quel momento, certo che dovevano prendere l'iniziativa, ma nel momento in cui ottenevano la vittoria, dovevano tirarsi indietro. Non lo hanno fatto. Non lo hanno fatto, e quello che è successo dopo è una conseguenza. Quello che è successo dopo è stata una continua lotta per il potere. Una continua lotta per il potere all'interno della famiglia dei Hasmonei. Questa è la mancanza di rispetto. La mancanza di rispetto è questa: non riconoscere il ruolo degli altri, non riconoscere che ci sono dei ruoli all'interno del popolo ebraico e che c'è un ruolo degli altri. E questo manda all'aria l'unità del popolo ebraico. Perché l'unità del popolo ebraico è basata su questo, è basata sul fatto che ognuno abbia un ruolo. Se invece i ruoli saltano, a questo punto non c'è più unità, non ci può essere unità. Perché se l'unità significa faccio tutto io, non è unità. Posso dire unità quanto mi pare, posso parlare di unità quanto voglio, ma se l'unità è dire, ok, io faccio tutto, tu seguimi. Sapete che c'è anche un modo molto carino di parlare di pace ogni tanto. La pace è la pax romana, io comando e poi mi venite dietro. Questa è la pace, ok? Certo che c'è pace in questi casi, io domino e voi mi seguite. Questa è la pace. La pace ebraica, l'unità ebraica era questo: io riconosco il tuo ruolo, tu riconosci il mio e io conosco il tuo. Quello che salta è questo, e quello che vede Honia Meagel è questo, e muore di questo in realtà. Si rifiuta di pregare per un popolo ebraico che sta andando all'aria. Noi leggiamo la storia di Hanukkah, con questo chiudo, la storia di Hanukkah sempre nel momento in cui noi leggiamo le parashot di Vayeshev e di Miketz, cioè le parashot della storia di Yosef. Vorrei soltanto dirvi una cosa che riguarda Yosef. Tutta la storia di Yosef comincia quando Yaakov manda Yosef a cercare i suoi fratelli, a Dotan, e da lì cominciano guai terribili. Bene, la missione di Yosef la dice Yosef stesso quando incontra un personaggio che non sappiamo chi è, e dice: Etachai anochi mevakesh, io cerco i miei fratelli. E tutta quella storia, se andate a vedere, tutta quella storia è una storia di ricerca dei fratelli. È una storia di costruzione della famiglia del popolo ebraico. Quella storia è tutta lì. È tutto lì. È tutta lì la nostra storia, in realtà. Alla fine quella storia, fra drammi terribili, fra cose veramente allucinanti, si conclude però con Yosef che ritrova i suoi fratelli. E si conclude con la parasha di Vayechi, in cui Yaakov dà la berachà a ognuno dei fratelli, stabilendo per ognuno un ruolo diverso e un compito diverso. Questa storia è la storia dell'unità del popolo ebraico. Questa storia è la storia dell'unità. Quello che salta è esattamente questo, dopo Hanukkah, è l'unità del popolo ebraico, che deriva da una incapacità di riconoscere i ruoli.
Esatto. Volevo soltanto ringraziarvi per essere venuti, e volevo ringraziare anche tutte le persone che si sono adoperate per questa serata.
Sì, grazie.
Innanzitutto ringraziamo i Parnassim e le mogli di Parnassim e tutti quelli che hanno dato una mano. Volevo ringraziare l'ufficio rabbinico con Mira. Io sono andato giù domenica, facevo lezione, ho visto Mira, Paola, tutti che stavano cucinando con altre signore volontarie. Ringrazio ovviamente Paola per Kesher. Signori, Hanukkah Sameach, speriamo di rivederci a Purim.
Scusate un secondo, no, soltanto facciamo un Kaddish.
Ah, sì,
e la Shkava. Facciamo la Shkava.
אמן. נעל ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון וכי יסכים ביותר כדשתה דיבתה בין בדיד וכל עתה ועתה יהיה לנו לעונה שלמה וכינה וכיסה ורחמי וכייה ערכי נצומי וערכי מנקודם אלן אמרי דשמיה ורע וברו אמן יהיה שלמה רבה משמיה וכיים טובים עלינו ועל כל ישראל עושה שלום ברומם וברכמם עושה שלום עלינו ועל כל ישראל אמן
אמן. Grazie a tutti.